Anna Ritaioni, buongiorno, venerdì 14 aprile. Questa mattina parliamo di letteratura, parliamo insomma in ogni caso di scrittura e lo facciamo con il nostro ospite in studio che è l'autore di questa raccolta di racconti, la sua opera prima, una raccolta di racconti che si intitola Zia Carmela aveva ragione, racconti brevi e altri un po' più lunghi. Il nostro ospite in studio, appunto l'autore che salutiamo, è Even Mattioli. Ciao Even.
Ciao, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Fano.
Lui è di Marotta e soprattutto ha una professione molto seria, diciamo, perché
così
psicologo, psicoterapeuta, psicologo del lavoro, formatore e lavora appunto fra le Marche, l'Emilia Romagna e l'Abruzzo. Ecco, quanto di questa tua formazione psicologica c'è in questa raccolta di racconti?
Allora, questa è una bella domanda, nel senso che non c'è nulla di tecnico all'interno dei racconti. I racconti non sono stati pensati come attraverso un contenuto tecnico, però tra le righe, negli impliciti, in realtà ci sono molte riflessioni che in qualche maniera hanno a che fare con componenti emotive, componenti psicologiche, però sempre dentro una narrazione molto leggera e per niente tecnica, molto afferrabile. Ecco, l'idea era di rendere dei contenuti anche di carattere psicologico, ma molto afferrabili, molto trattabili. Ecco.
Diciamo che il libro sarà presentato ufficialmente a Fano il 20 aprile, poi ci saranno presentazioni a Pesaro, Senigallia, Urbino, Ancona e Ravenna, che sono appunto i luoghi anche della tua attività lavorativa.
Sì.
Come nasce Even Mattioli che decide di scrivere?
Questa è una domanda che intanto mi fa sentire molto scrittore, perché quando mi dicono adesso sei scrittore, io preciso sempre che ho scritto un libro, poi il diventare scrittore è un processo e vedremo poi nel futuro quello che accadrà. Come nasce? In realtà la scrittura è una cosa che mi appartiene, che appartiene alla mia vita da sempre. Scrivo da quando avevo 14 anni, forse anche qualcosa da qualche anno prima. Scrivevo, mi ricordo, delle piccole commedie dialettali per degli spettacolini che facevamo, insomma, per pochi intimi. E quindi la scrittura è sempre stata parte integrante della mia vita. Si dice che scrivere è un bisogno, per me lo è sempre stato. Poi non è vero che uno scrive solamente per se stesso, perlomeno per me non era così e non è così.
Quindi non è roba da diario o da poesia in cui ci si macera magari per il primo amore?
No, direi di no. Quindi nonostante si scriva per se stessi, poi in realtà per me il mio desiderio era quello di arrivare un giorno poi a vedere quale sarebbe stato l'effetto delle mie parole su altri. Ecco, questa è stata l'occasione per vedere un po' quell'effetto lì.
Senti, l'esordio è con un libro appunto di racconti un po' più brevi, un po' più lunghi. E perché in fin dei conti esordire con brevi racconti è più facile, è molto più complesso mettere in campo un romanzo, quindi diciamo che è una sorta di tappa in un percorso che poi dovrà arrivare a un romanzo?
Allora, in verità esordire con dei racconti è più complesso, perché il racconto, se vogliamo vedere la questione, se vogliamo parlare della questione vendita, i racconti vendono molto meno rispetto ai romanzi. Per me scrivere racconti è stata la cosa più naturale, mi è venuto naturale scrivere dei racconti brevi. Ma perché? Perché è un po' tutta la filosofia del libro che ruota attorno al concetto di racconto breve. L'idea era quello di scrivere anche in poche pagine dei contenuti che chiunque poteva portarsi a casa anche solamente avendo 5 minuti a disposizione. Quindi ritagliarsi una pausa, una piazzola di sosta dove fermarsi, riconoscersi, identificarsi, fare un mezzo sorriso o una risata davvero, insomma. In qualche modo la volontà era quella di fare un racconto breve che potesse essere così a disposizione di chi voleva concedersi 2 minuti, e in quei 2 minuti o 5 che siano, potersi portare a casa però qualcosa in termini di riflessioni e di attivazione e reazione emotiva. Ecco, quindi l'idea era questa.
Però diciamo è anche una tappa verso un possibile romanzo?
Allora, al momento sto continuando a scrivere racconti. E quindi quando mi dicono ma quando scrivi, dico ma in realtà uno non smette mai di scrivere. Poi in futuro si vedrà, insomma, vedremo un po' quello che accadrà. Al momento sto continuando a scrivere altri racconti sulla stessa formula di Zia Carmela. E poi in futuro vedremo, magari te lo vengo a raccontare fra un anno, un anno e mezzo, vedremo.
Ma chi è Zia Carmela?
Ecco, innanzitutto, ecco, questo va subito specificato che non è mia zia, perché soprattutto in questi luoghi, insomma, dove abito e dove lavoro, Marotta, Fano, Senigallia, in molti, insomma, mi conoscono per la professione che faccio e anche personalmente per motivi privati, e tutti quanti o parecchi, insomma, mi chiedono, ma chi è zia Carmela? No, tua zia. In realtà zia Carmela non è una mia zia, ci sono tante zia Carmele in giro per il mondo, direi. Zia Carmela, nel caso specifico del racconto, che dà il nome alla raccolta di racconti, è una veggente cartomante che ha in mano, o perlomeno è convinta di avere in mano, delle profonde verità, e queste profonde verità riesce a venderle a tutti coloro che ne hanno bisogno. E siccome c'è molto bisogno di verità, insomma, c'è molta ricerca della verità assoluta, chi ha in mano delle o chi è convinto di avere in mano delle profonde verità e riesce a venderle, perché nel caso specifico zia Carmela è la consigliera di fiducia di chiunque abbia problemi d'amore, esistenziali, di lavoro, ma soprattutto la consigliera di fiducia di chiunque è in grado di pagarlo almeno 50 euro a consiglio. E quindi riesce, e questa è la parte ironica del racconto, però riesce a dare una direzione alle vite altrui che si affidano completamente alle sue parole. Quindi c'è un qualcosa di tragicomico all'interno.
Ecco, a proposito di tragicomico, questo è uno di quei racconti in cui ovviamente ci si riconosce un po' tutti, no? La mamma apprensiva, attento, non sudare che poi prendi freddo, e appena dai il colpo di tosse lo strato di Vicks Vaporub sul torace prima di dormire.
Sì, tra l'altro strato che rimane indelebile per giorni e giorni,
l'odore, insomma. Soprattutto
sì, considerando che la memoria olfattiva è una delle memorie più potenti, io ancora solo quando ripenso a certi momenti a contatto con il Vicks Vapor mi ritorna in mente l'odore. E sì, c'è un racconto che tra l'altro è il primo racconto del libro, che si intitola proprio Vicks Vapor. Questo forse è il racconto più autobiografico, dove tra l'ironico e il tragicomico racconto le voci della mamma, insomma, non sudare, corri piano, ecco, corri piano,
corri piano,
corri e non sudare.
E sono... Sì, le assurdità delle mamme.
Esatto, insomma. Se sudi poi stai male, quindi uno cresce considerando che gli input che ti arrivano poi sono quelli con i quali cresci, cresci pensando che il sudore sia più o meno come un plotone di esecuzione, insomma, e il sudare sia pericolosissimo.
Forse c'è un po' della tua professione di psicologo nel ritratto dell'uomo costretto oggi a lavorare, a correre, a non avere tempo neppure per stare male.
Allora, questo quando prima parlavamo dei racconti brevi, perché l'idea di creare attraverso il racconto breve delle piccole piazzole di sosta dove la persona può autorizzarsi, grazie alle quali la persona può autorizzarsi a fermarsi. Perché oggi, insomma, osservando la realtà, ne parlavamo anche prima, oggi la realtà offre molti più spunti della fantasia, nel senso che accadono molte più cose nella realtà rispetto alla fantasia. Oggi c'è una forte difficoltà a fermarsi, a rallentare, no? E sembra oggi abbiamo tutti quanti nelle tasche che cosa? Dei dispositivi per non fermarsi mai. Una volta io avevo i fazzoletti di stoffa che mi dava mia nonna, oggi nelle tasche abbiamo occhi. Abbiamo tachipirina, Oki Task, hanno anche inventato delle formule più rapide per star bene subito, perché non vale più fermarsi. E questa cosa, questo pensiero, insomma, che ormai sta diventando dilagante, del non potersi fermare mai, neanche se stai male, oggi porta a pensare che tutto questo sia normale. In realtà il non fermarsi mai di normale ha poco, insomma, è poco umano. In realtà ci stanno facendo pensare, ma la cultura, insomma, i ritmi che abbiamo interiorizzato ci portano a pensare che il non fermarsi mai, invece, oltre che è normale, oltre a farci pensare che è una cosa normale, è un qualcosa che serve, che è importante, che non si può fare diversamente. E questo è alla base spesso di moltissime problematiche a livello anche soggettivo.
E i rapporti uomo-donna, quei percorsi che si intraprendono con tanto entusiasmo e sei convinto che durino tutta la vita, e poi improvvisamente ti trovi a dormire una schiena contro l'altra?
Ecco, questo è un'altra delle tematiche trattate in un racconto, sempre attraverso uno stile narrativo che vuole essere, che ha veramente l'intenzione di rendere leggeri certi argomenti che possono anche risultare intensi, anzi sono argomenti intensi ma trattate sempre in maniera molto leggera. Però sì, la tematica delle relazioni di coppia e della fine di un rapporto di coppia, dove il giorno in cui si decide che è finita in realtà è solo il giorno in cui si emette la sentenza, poi ci si accorge che il rapporto era finito molto tempo prima, però non ci si era detto nulla e quindi si è andati avanti spezzati fino ad arrivare a un punto dove i frammenti erano troppi e quindi si è deciso di buttare il giocattolo, insomma si è deciso di buttare via il rapporto nel caso specifico.
Cosa vuol dire avere un'idea chiara pari al diametro di una polpetta dell'IKEA?
Allora, questo è un, come dire, un titolo un po' bizzarro. Sì, in questo racconto si parla di quanto, nel caso specifico, il personaggio del racconto riesce ad avere le idee chiare rispetto a se stesso, rispetto a quello che vuole nella vita, rispetto alle scelte che fa. Ha una chiarezza, la sua chiarezza, mantiene i suoi obiettivi, rimangono chiari, pari al diametro di una polpetta dell'IKEA, quindi cambia idea molto velocemente, perché il diametro di una polpetta dell'IKEA non so quanto possa essere, ma è veramente, come dire,
mignon.
Sì, è molto mignon, quindi in realtà tende a cambiare idea, a rimettersi in discussione e quindi la sua chiarezza e la sua determinazione vengono riviste quotidianamente da lui stesso, contraddicendosi in maniera eclatante.
E su questo ci fermiamo un istante. Bene, siamo ancora in studio con il nostro ospite che è Even Mattioli e stiamo parlando del suo primo libro intitolato Zia Carmela, che abbiamo scoperto non è sua zia in ogni caso. Zia Carmela aveva ragione, racconti brevi e altri un po' più lunghi, la dimensione del racconto è scelta proprio per enfatizzare un po' questo stile ironico, un po' disincantato che caratterizza tutti i racconti. Racconti che sono una dimensione che sembra essere giusta appunto per Even Mattioli, che non esclude comunque poi in futuro di arrivare al romanzo.
Chissà.
Non considera però il racconto un fatto riduttivo,
no,
rispetto al romanzo stesso. Questo per sintetizzare un po'. E in questo libro, che ricordiamo ufficialmente sarà presentato a Fano il 20 aprile al Caffè Centrale con presentazione di Marcello Sparaventi di Centrale Fotografia, e poi ci saranno presentazioni a Pesaro, Senigallia, Urbino, Ancona e Ravenna, che sono i luoghi dove Even svolge la sua professione di psicologo, psicoterapeuta, psicologo del lavoro, formatore, eccetera. E nella quarta di copertina del libro c'è una frase che ti chiedo invece di spiegarmi. A volte si prendono cani, si accendono mutui, si costruiscono case, si organizzano matrimoni e si concepiscono figli. E pensare che sarebbe bastato semplicemente lasciarsi. Però questo è un altro discorso.
Temevo che mi avresti chiesto questa cosa. Sì, quello che si intende dire con questo piccolo frammento di un racconto è che a volte veramente ci si sforza per rimanere insieme a tutti i costi e ci si complica terribilmente la vita nel rimanere insieme. Esiste la diversità e la diversità è una risorsa, ma esiste anche l'incompatibilità e l'incompatibilità è un problema. Quindi nel momento in cui la scelta più saggia sarebbe quella di lasciar perdere e prendere delle strade individuali, ci si complica la vita mettendo sopra il rapporto, non so, altri aspetti, non so, si delega ad un mutuo, si delega ad un cane, si delega ad un figlio, come dire, il potere di tenere insieme la coppia della serie.
Beh, ho fatto un figlio per salvare il matrimonio.
Esatto. E poi in realtà non lo si dice nemmeno, lo si fa e basta. E questo porta a complicare notevolmente il rapporto. Ovviamente non è il figlio a complicare, è la coppia che si complica così la vita. E quando provocatoriamente si dice a volte sarebbe bastato semplicemente lasciarsi, nel senso che vale anche lasciarsi, solo che qui si tratta la questione in maniera piuttosto ironica. Poi so benissimo che non è così semplice e immediato arrivare a lasciarsi, a dirsi reciprocamente che forse sarebbe meglio prendere strada.
Certo, viene sempre vissuto un po' come un fallimento.
Esattamente.
No, in fin dei conti.
E invece sarebbe una grande conquista in alcuni casi.
Senti, aiuta nella vita essere psicologo e psicoterapeuta, perché a volte si dice ma vado dallo psicologo che mi aiuta a chiarirmi la mente. Uno psicologo si autochiarisce da solo?
Assolutamente no, anzi spesso si complica la vita da solo, però scherzi a parte, aiuta nella vita essere psicologi, no? psicoterapeuti, sì, se fai di tutto per non esserlo nella tua vita privata. Ecco, quando mi chiedono, ma con tuo figlio, con tua moglie, posso immaginare? Ecco, non immaginatevi, nel senso che la cosa migliore, anzi la cosa importante, è che uno non provi a fare la propria professione in casa.
Perché nessuno
in casa
sia il medico di se stesso, no. Insomma.
In casa uno prova a fare il marito in maniera decente, prova a fare il padre in maniera decente e sbaglia come tutti.
Bene, allora siamo alla fine di questa nostra chiacchierata. Ricordo che abbiamo parlato di Zia Carmela aveva ragione, racconti brevi e altri un po' più lunghi. Questa immagine di copertina, questa finestra che si apre al contrario, di solito spalanchi la finestra per guardare fuori, per allargare la tua visuale, i tuoi orizzonti. Questa è una finestra che si apre all'interno su un muro, un lampadario a palla che pende e una porta chiusa.
Allora, questa è una fotografia che ho scattato l'inverno scorso e mi piaceva l'idea di una finestra che nel caso specifico dava su un parco giochi, ma mi piaceva l'idea del ricircolo dell'aria e di avere una finestra che entrasse nella vita di qualcuno, che è un po' quello che raccontano i racconti, quello che passa tra le parole dei racconti, le vite delle persone, insomma le vite quotidiane. Quindi mi piaceva il ricircolo dell'aria, e quindi quando si fa entrare aria nuova è perché in qualche maniera si inizia una nuova giornata, quindi si riprende un nuovo ritmo, e poi l'idea di guardare dentro le vite delle persone, nella loro quotidianità, nella loro normalità. Oggi è la cosa più bella che possiamo augurarci, di riuscire ad essere normali, ecco. È la cosa più trasgressiva, credo, che uno possa
assolutamente lavorare. Bene, siamo alla fine. Grazie Ben Mattioli per essere stato nostro ospite.
Grazie
noi
a voi.
Ci salutiamo e ci risentiamo come sempre più tardi. A dopo.